Buona giornata a tutti. Chi vi parla in trasmissione ancora Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. In questa trasmissione, sapete, leggiamo Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, dove praticamente non facciamo altro che riappropriarci di tutta una serie di elementi che ci interessano e che sono stati rubati, fra le varie cose, dai cristiani per loro uso e consumo, per dipingere il loro pazzo profeta come qualcuno da rispettare, come qualcuno che potesse meritare rispetto. Ebbene, riprendiamo pertanto la lettura di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Siamo arrivati al paragrafo 95, ormai stiamo volgendo al termine della lettura di questo libro. Niente, quando questo libro abbiamo finito, riprenderemo dall'inizio il libro dell'Anticristo, perché quando abbiamo cominciato a leggere i miei libri, avevamo cominciato circa 3 anni fa, e il libro dell'Anticristo fu il primo libro che iniziai a leggere la sera, nell'orario serale, dalle 19 alle 20. E adesso, dopo molte trasmissioni, cioè praticamente stanno passando 4 anni di trasmissioni, molti concetti sono chiari nelle persone, cioè cominciano almeno a chiarirsi. Anche oggi qua in entrata a Radio Gamma, ho parlato con 2 persone e ho spiegato vari concetti che noi usiamo, vari significati delle parole che noi stiamo usando per descrivere il nostro pensiero e il nostro modo di vedere e leggere il mondo. Ho dovuto spiegargli come il termine Dio, per esempio, non ha niente a che vedere col termine come lo usano i cristiani. Ho dovuto spiegargli come adorare non sia il termine che usano i cristiani. Ho dovuto spiegargli i termini di determinazione, che sono quei termini sui quali ogni tanto vado a battere per far comprendere come le cose che noi diciamo non abbiano una contiguità col cristianesimo, ma hanno proprio una rottura col cristianesimo. E una rottura col cristianesimo storico ce l'ha anche il Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Vi ricordo una cosetta: innanzitutto, se qualcuno di voi deve ancora firmare il modello 740, firmi per lo Stato e non firmi assolutamente per la Chiesa Cattolica e nemmeno per le altre chiese. Dopodiché ognuno di voi faccia la scelta che crede, però si ricordi che mettere la firma su quel modulo equivale a una assunzione di responsabilità, una contiguità di responsabilità con la Chiesa Cattolica oppure con le altre chiese, per cui sappiate quello che state facendo. E un'altra cosa ancora, un discorso che ho lasciato a metà nella prima trasmissione era il raduno della stregoneria, cioè di alcune streghe vicca, alcune stregoni vicca, o apprendisti stregoni per meglio dire, che c'è stato a Brasilia. Cioè è stato un incontro a livello mondiale, diciamo così, il cui intento era quello di rappresentare la strega, rappresentare gli stregoni, gli apprendisti stregoni per ciò che sono e non per quello che i cristiani vorrebbero che fosse, per i loro sporchi giochi d'assassini. Pertanto questo convegno è diventato importante per questo. Come del resto tutti i convegni, tutte le conferenze che vengono fatte, tutti i raduni, tutti i riti, non è che abbia molto, molto peso diverso. È importante però che prima del, cioè quello che riguarda me, cioè quello che mi interessa molto di più, è che prima del convegno c'è stato un fiume di arrivi dagli Stati Uniti. Durante il convegno quegli arrivi si sono bloccati e adesso che il convegno è finito stanno arrivando decine di persone a leggere sui siti, per cui c'è effettivamente un risultato reale. Di quel convegno ne avevo già avuto notizia, cioè pur non seguendo internet dal punto di vista del notiziario, cioè io uso internet come un negozio, ne avevo avuto notizia da una strega che mi aveva scritto, Natale Ceridwin, la quale mi aveva appunto accennato al fatto che fra breve lei partiva e andava a incontrarsi con streghe norvegesi, svedesi, irlandesi, inglesi, eccetera. Non mi aveva precisato dove questo avveniva. La precisazione l'ho avuta dopo, grazie a una telefonata di un amico che aveva seguito su televideo il raduno. Va bene. Comunque tutte queste cose sono importantissime perché la relazione fra l'essere umano e il mondo circostante è l'elemento centrale di quello che è lo sviluppo dell'essere umano. lo stesso Wojtyla sta giocando abbastanza sporco, ve l'ho già spiegato oggi, con le sue pretese di ritrovare nella natura il segno del suo padrone, ma lui ha solo un padrone davanti al quale si è messo in ginocchio e per il quale dalla posizione in ginocchio ha costretto milioni e milioni di persone in ginocchio con la violenza delle armi, perché solo in quel modo, solo con la violenza delle armi Wojtyla ha potuto fare questo. Se qualcuno dovesse contestare il fatto che Wojtyla in fondo non ha mai preso le armi, in realtà tutta l'operazione fatta in Polonia subito dopo la caduta del regime per impedire alle donne di abortire prima che venisse modificata la legge fu un'operazione mafiosa che ebbe il beneplacito di Wojtyla. Chiaro questo? Per cui questo criminale è responsabile di aver violentato decine e decine di donne affinché non potessero abortire e costruissero miseria. E questa è una responsabilità personale, questa è una responsabilità personale. Bene, passiamo al Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. E siamo arrivati al paragrafo 95. E vedremo come i principi delle religioni misteriche vengono presi e stuprati, letteralmente stuprati, dagli evangelisti cristiani. C'è ancora una cosa che voglio precisare, mi sono venuto in mente in questo momento. Già tempo fa un radioascoltatore mi ha detto che il mio linguaggio era estremo, cioè usando il linguaggio estremo, anche per riferito magari orrore, devastazione, distruzione, riferito ad episodi che tutto sommato apparivano abbastanza lievi rispetto alle catastrofi, rispetto all'olocausto, rispetto a stragi ben maggiori, diciamo così, io praticamente non avevo più termini sufficienti per esprimere l'orrore di devastazione ancora maggiori, per le quali usavo invece il termine di orrore, distruzione, massacro. Già allora ho spiegato che io non uso il punto di vista del magistrato o dello Stato civile o della giurisprudenza. Mi spiego meglio. Il magistrato deve giudicare un reato e giudica il reato stando al di fuori del reato stesso, cioè il magistrato deve essere indipendente sia da chi commette il reato che da chi il reato subisce, cioè non deve avere interessi in causa. Pertanto lui dà un giudizio da spettatore rispetto a un avvenimento e stabilisce la gravità dell'avvenimento in base alle leggi di quello Stato. Io non faccio questo, io assumo il punto di vista della persona alla quale viene lesa la sua libertà, la sua possibilità di libertà, la sua possibilità di espandersi nel mondo. Pertanto un avvenimento che può essere la strage dell'olocausto o lo schiaffo o l'infamia fatta a un bambino, dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista che io assumo, hanno la stessa valenza orrifica. Perché? Perché i soggetti che percepiscono la limitazione della loro libertà vivono quella situazione come una situazione di disperazione. Questo vale sia per gli ebrei quando erano in campi di concentramento, sia per gli ugandesi quando venivano sterminati, sia per gli aborigeni australiani, sia per gli indiani canadesi, sia per gli stessi bambini, gli stessi collegi fino a poco tempo fa e anche in questo momento. Pertanto io, quando io esprimo il mio atteggiamento di orrore, il mio atteggiamento di indignazione, il mio atteggiamento di rabbia, non lo esprimo dal punto di vista del magistrato che dà un giudizio esterno. Io non mi identifico col Dio padrone, cioè io non sono cristiano, pertanto io non mi identifico con quello che può dare un giudizio, ma mi identifico con la vittima che subisce ingiustizia e subisce il blocco della sua espansione nella vita. Pertanto diventa orrore e orribile anche delle cose che un magistrato potrebbe giudicare abbastanza irrilevanti o non comunque così gravi, come invece io le giudico. Pertanto il mio giudizio fa parte di un punto di vista, non è il giudizio oggettivo che dà un magistrato o che è determinato dalla legge. Vorrei che questo concetto fosse chiaro. io do il punto di vista relativo alla mia religione, il paganesimo politeista, e ai principi fondamentali nei confronti della vita che il paganesimo politeista esercita. Pertanto assumo quel punto di vista, da quel punto di vista vado ad affrontare la vita. Non sono un magistrato, non sono un poliziotto, non sono un carabiniere, non sono un parlamentare che fa le leggi, sono chi subisce le tensioni della vita che vengono costrette, vengono impedite a svilupparsi e a espandersi. E il dolore è uguale sia nel bambino che riceve uno schiaffo che viene bloccato nel suo sviluppo, sia nell'olocausto ebraico o nel massacro ugandese o nella mattanza dei canadesi o degli aborigeni. Cioè il dolore che è espresso e che arriva è uguale. Chiaramente un magistrato non potrebbe mai dire che è uguale dal punto di vista religioso e il paganesimo politeista. E anche qui abbiamo messo un altro tipo del paganesimo che è diverso da quello che è corrente. Gesù disse, un'altra cosa, io non chiederò mai a un magistrato di assumere il mio punto di vista per giudicare il mondo, assolutamente questo. I cristiani lo fanno, ma io non lo farei mai questo, anche se molte cose vanno cambiate. Gesù disse, paragrafo 95, colui che cerca troverà e colui che bussa sarà aperto. Cercare i mezzi attraverso i quali potersi costruire implica la consapevolezza di poterli trovare. La percezione dell'esistenza, di quanto serve o posso servire, precede sempre la descrizione della ragione di cosa serve per costruirsi. La ragione, attraverso la sua descrizione, può riconoscere l'oggetto atto a modificarla, migliorandola, ma è la percezione soggettiva, spinta da intento, che costruisce la tensione per la ricerca. Il fatto stesso di obbedire alla tensione per la ricerca dei mezzi per costruirsi implica un intuire quanto serve. Il fatto poi di non considerare quanto trovato il fine della ricerca con la fine della modificazione soggettiva non modifica quanto affermato, in quanto questo è un altro discorso. La descrizione non coincide mai con la percezione. Il termine bussare sta per chiedere. Il termine bussare implica chiedere a chi sta oltre la soglia il permesso o l'aiuto a varcare quella soglia. Chiedere al mondo circostante di alimentare la propria percezione implica chiamare l'attenzione attraverso il bussare, imprecare come espressione della propria volontà, sfidare di questo sulla nostra presenza, rivendicando il diritto all'espressione del nostro potere di essere. Il potere di essere del circostante non può far altro che accorrere a questo appello, fin tanto che il fare espresso alimenta il potere di essere del circostante. In Matteo troviamo queste frasi sempre all'interno dei diversi precetti. In questi non esiste espressione soggettiva dell'individuo, non esiste determinazione di rappresentazione soggettiva davanti al mondo, ma esiste sottomissione, esiste accettazione passiva, passiva del Dio padrone, e sottomissione conseguente alla Chiesa cattolica in quanto sua rappresentante. Così la volontà soggettiva di rappresentazione dell'individuo espressa nel Vangelo di Tommaso viene stuprata in ricerca della sottomissione e dell'accettazione critica del padrone. Matteo indica chi cerca, la persona cattiva, in quanto persona cattiva fa delle azioni che reputa buone. Peccato che le azioni che reputa buone, come il dare il pane ai figli, siano azioni normali della vita, e l'aberrazione non consiste nel dare la pietra, ma nel mettere l'accento sulla bontà dell'azione. Quando un'azione deve essere fatta, in quanto questa azione costruisce la vita, è un'azione doverosa che non può essere considerata buona o cattiva. Ma a Matteo interessa vendere le azioni doverose. A Matteo interessa che le persone siano dipendenti dalle azioni doverose. Mio padre mi ha fatto nascere e ha il diritto di mantenere e ha il dovere di mantenermi. È mio padre che deve onorarmi, in quanto sua è la decisione di nascita e di mia madre. Matteo vuole stravolgere il diritto alla vita. È buona l'azione del padre. Qui non è la citazione, non c'è la citazione esatta del Vangelo di Matteo. Più o meno la citazione fa così, dice Matteo: come potete dire delle cose buone voi malvagi come siete? Se voi che siete così malvagi, voi che siete malvagi, a un figlio che vi chiede il pane non darete delle pietre. Pertanto il Padre vostro, eccetera. Cioè praticamente questa è la citazione di Matteo, più o meno a grandi spanne. A Matteo interessa che le persone siano dipendenti dalle azioni doverose. Mio padre mi ha fatto nascere e ha il dovere di mantenermi. È mio padre che deve onorarmi, in quanto sua è la decisione di nascita. Matteo vuole stravolgere il diritto alla vita. È buona l'azione del padre che nutre il figlio. Perché Matteo indica questo? Perché attraverso questo indica dipendenza di riconoscenza del figlio al padre. Proiettando l'azione in termini divini, dal momento che l'essere umano vive in questo mondo, deve essere riconoscente al suo padre che è certamente nei cieli. Questa operazione è sporca, in quanto non esistendo un padrone assoluto nei cieli al quale essere grato, non esiste un padrone assoluto nei cieli al quale essere grato. Una volta che il concetto è stato educazionalmente imposto agli esseri umani, a Matteo altro non resta che riempire di significato il concetto e il volere del padre padrone, e a quel volere e a quella concezione piega militarmente gli esseri umani. In pratica Matteo vuole farsi pagare in termini di riconoscenza dagli individui a cui ha venduto le immondizie. Dopo aver provocato la peste con la mattanza dei gatti attraverso lo sviluppo dei topi e delle loro pulci, i cristiani ringraziano il loro Dio per la fine della peste, mettendo in ginocchio chi è riuscito a salvarsi. In questo consiste l'operazione di Matteo. Si impossessa di un gesto normale, chiede una risposta eccezionale per poter agire e stuprare il divenire degli esseri umani. E siamo al paragrafo 96. Gesù disse: se avete del denaro, non imprestatelo a interesse, ma datelo a uno dal quale non lo riavrete. Cosa costruisce il corpo luminoso dell'individuo? L'attenzione nella vita, che impegnando l'individuo a risolvere le proprie contraddizioni, lo dilata nel mondo. Cosa impedisce la costruzione del corpo luminoso dell'individuo? La tensione che alimenta il desiderio di possesso e di controllo di altri esseri umani. Qual è il consiglio che dà Matteo? Liberarsi delle preoccupazioni di dover controllare altre persone. Cosa significa dare il denaro ad uno dal quale non lo si rivedrà più? L'indicazione non è relativa al privarsi del denaro, ma è relativa al privarsi della preoccupazione e dell'impegno che implica farselo restituire con gli interessi. Gettare via il coinvolgimento soggettivo che il prestito implica significa scaricarsi della preoccupazione di dover controllare il debitore affinché paghi il proprio debito con gli interessi. Questa preoccupazione coinvolge l'individuo e blocca lo sviluppo del suo potere di essere, per fissare la sua attenzione sul potere di avere. Se avete del denaro, usatelo per migliorare le vostre condizioni di vita. E adesso passiamo a un gruppo di tre paragrafi, ed è il 97, il 98 e il 99. Li ho raggruppati assieme, però oggi guardandoli un attimino mi è caduta l'attenzione sul terzo di questi, cioè sul 99. Ed è interessante, ve la citerò a braccio, vi farò un piccolo prima di leggere il commento delle tre, vi farò il commento a braccio della terza. Gesù disse: il regno del Padre è simile ad una donna, prese un po' di lievito, lo nascose nella pasta e ne fece dei pani grandi. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Gesù disse: il regno del Padre è simile a una donna che recava una brocca piena di farina. Mentre camminava per una strada lungi da casa, si ruppe l'ansa della brocca e la farina fuoriuscì sulla via. Lei non se ne accorse e non badò all'incidente. Giunta a casa sua, posò la brocca e la trovò vuota. Disse Gesù: il regno del Padre è simile a un uomo che vuole uccidere una persona potente. In casa propria estrae la spada e trapassa una parete per provare se la sua mano è abbastanza forte. Poi uccise quella persona potente. Allora, a parte le prime due, che sono più interessanti di quanto le avevo trattate nel commentario, ma voglio portare la vostra attenzione sull'ultima, sull'ultima di queste tre. E disse, Gesù disse, il regno del Padre è simile a un uomo che vuole uccidere una persona potente. In casa propria estrae la spada e trapassa una parete per provare se la sua mano è abbastanza forte. Poi uccise quella persona potente. Allora, innanzitutto voglio vedere, prima di tutto, l'intenzionalità dell'uomo. Chi è l'uomo? È un uomo. Cioè, non è il Dio padrone che manda il suo amico a digrignare i denti perché non ha il vestito adatto. Non è il re che fa sgozzare quelli che non si sono messi in ginocchio davanti a lui. Cioè, non è il padrone che fa picchiare il servo che non si è comportato come lui vuole. In questo caso, in Tommaso Didimo, la persona che vuole uccidere un'altra persona è un uomo qualunque, e la persona che deve uccidere è una persona potente, cioè è proprio il re, è proprio il padrone, è proprio colui che domina. E qual è l'esempio che fa questo, che fa Tommaso Didimo? Per provare se era abbastanza forte per ammazzare quell'uomo potente, estrae la spada e trapassa una parete, cioè si allena praticamente per vedere se la sua mano è abbastanza forte per ucciderlo. Poi uccise quella persona potente. Cioè, l'esempio, innanzitutto dal punto di vista sociale, viene capovolto non il diritto, perché nei Vangeli ufficiali viene rappresentato il diritto del re di sgozzare o di ammazzare quelli che non si sono messi in ginocchio davanti a lui, cioè il diritto di Gesù di Nazareth di sgozzare tutti quelli che non si sono sottomessi. Qui abbiamo semplicemente un esempio che è pittato, cioè abbiamo un esempio astratto, un esempio che non dice che la persona deve uccidere le persone potenti, ma fa un esempio dove un uomo allena il braccio, affronta la vita, affronta delle contraddizioni con disciplina, con determinazione, per costruire se stesso e raggiungere il suo obiettivo. L'obiettivo viene dipinto come un obiettivo difficile, cioè un uomo qualunque che uccide una persona potente, per cui è comunque un dare l'assalto al cielo, cioè comunque è l'azione del più debole socialmente contro il più forte socialmente. E attenzione, l'esempio che viene fatto è che per raggiungere il regno, cioè per raggiungere necessità e intento, per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, bisogna allenarsi, bisogna essere disciplinati, bisogna essere impeccabili. E l'impeccabilità in questo discorso viene dipinta con l'uomo che deve essere sicuro che la sua mano è forte e pronta per portare a termine l'incarico che si è prefissato. Pertanto qui non c'è sottomissione, questo è un esempio che è in se stesso, ma non è un esempio di sottomissione, a differenza di Vangeli ufficiali. Questi paragrafi danno delle indicazioni attraverso le quali individuare la relazione fra l'essere umano e l'oggettività di necessità e intento. Tre esempi da leggere in fila in quanto descrivono tre atteggiamenti diversi davanti a necessità e intento. I tre paragrafi descrivono l'atteggiamento del costruttore, l'autodistruttore e il guerriero. Il costruttore è colui che prende quanto ha e lo usa per costruire delle condizioni migliori nelle quali crescere e dilatarsi, cioè mette il lievito nella farina e ne fa dei pani grandi. Il distruttore è tale perché non dà molta importanza a quanto possiede o a quanto percepisce. Che lo abbia o non lo abbia, per lui non è importante. Quando giunge a destinazione, cioè quando giunge a morire e a nascere il corpo fisico, si accorge che non è, cioè a morire il corpo fisico e nascere il corpo luminoso, si accorge che non ne ha. E quando giunge a destinazione si accorge che ha perso, forse sta rimpiangendo la sua disattenzione, la sua indifferenza per quanto succede attorno a lui, a lei, quando succede intorno a lei, che le ha impedito di dilatare se stessa. È un po' come la vecchietta che rimpiange il fatto di essere stata scippata davanti alle poste della pensione, e quando era giovane, anziché impegnarsi per migliorare il sistema sociale, se ne è sbattuta, cioè non gliene fregava niente, cioè in fondo non era importante. Davanti alla morte del corpo fisico si trova vuota, come la brocca che trasportava. E infine il guerriero, l'essere umano che davanti ai compiti della vita forgia se stesso, si prepara con disciplina per portare a termine qualunque compito, prepara se stesso affrontando le contraddizioni dell'esistenza, accumulando sapere e conoscenza, allenando l'abilità delle proprie mani. Il compito del guerriero descritto da Tommaso è un compito estremo che presuppone una preparazione estrema. Tutti i compiti nella vita sono compiti estremi che necessitano di preparazione estrema. L'arte dell'agguato, il chiedersi il perché delle cose, lo scetticismo, la sospensione del giudizio, la meditazione servono per costruire l'autodisciplina affinché l'essere umano porti a compimento la costruzione del suo corpo luminoso. Tre modi di essere che definiscono i comportamenti degli esseri umani alle sollecitazioni di necessità e intento. Troviamo un riferimento in Matteo, probabilmente ce ne sono altri negli altri Vangeli
ufficiali, ma non li ho
trovati in quel momento. Ed è sufficiente per comprendere la diversa direzione che i Vangeli ufficiali ne danno alle immagini. Dice Matteo: disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna ha preso e messo in tre misure di farina finché tutto viene a fermentare. Per un cristiano dire che il regno del Padre, che comunque in Matteo non sta a significare necessità e intento, ma la sottomissione al Dio padrone, è simile ad una donna, equivale ad una bestemmia. Gli esseri umani femminili per i cattolici erano e sono solo bestiame da usare per il lavoro e la riproduzione. In molte epoche non concedevano loro nemmeno il diritto di avere l'anima. Matteo non avrebbe mai potuto pronunciare la frase che viene detta da Tommaso, perché a Matteo interessa schiavizzare le persone per appropriarsene. Per appropriarsi delle persone deve togliere alle persone ogni barlume di dignità ed affermare che il regno, il potere di essere, sia come una donna che agisce, significa rendere non solo l'essere umano femminile uguale all'essere umano maschile in quanto può rappresentare il regno, ma la sua stessa azione divina in quanto è fonte di costruzione e sviluppo. Pertanto Matteo non dirà mai che il regno è simile alla donna, ma dirà che il regno è simile al lievito. Non c'è pericolo che il lievito reclami davanti all'essere umano maschile o alle gerarchie della Chiesa Cattolica adorazione in quanto similitudine equiparabile all'azione del regno. L'essere umano femminile lo potrebbe fare, e per Matteo, il cui scopo è trafficare in schiavi mettendo in ginocchio chi non si può difendere, è meglio identificare il regno del suo Dio padrone col lievito. In Matteo il lievito fermenta, in Tommaso l'essere umano femminile esercita la sua volontà, mette il lievito, in funzione del suo intento, fare pani grandi. In Tommaso l'essere umano femminile rappresenta il regno del Padre, necessità e intento, mentre in Matteo l'esempio rappresenta il suo desiderio di espandere il suo controllo militare su chi non si può difendere. Beh, esiste una diversità completa fra quello che è Tommaso Didimo e quello che è, quelli che sono i Vangeli ufficiali. E passiamo al paragrafo 100. Vi ricordo, i paragrafi sono 114-115, siamo quasi arrivati alla fine. I discepoli dissero: fuori ci sono tua madre e i tuoi fratelli. Egli rispose: quelli che sono qui, quelli che fanno la volontà del Padre mio, costoro sono miei fratelli e mia madre. Quelli entreranno nel regno di mio Padre. Coloro che sviluppano dentro di loro necessità e intento sono coloro che camminano assieme, vivono con passione, costruendo relazioni di mutuo appoggio per proseguire nell'eternità dei mutamenti. Il senso di questo paragrafo è la negazione, da parte di Tommaso, della centralità della famiglia dei ruoli. Perché delle persone vogliono parlare con lui? Non hanno chiesto udienza, non hanno delle relazioni abituali quotidiane. Essi non dicono: io persona voglio parlare con te persona, ma pretendono di parlargli qualificandosi per il ruolo che ricoprono rispetto a lui. Lui non è una persona, lui è il figlio o il fratello. Quali relazioni la madre e i fratelli hanno costruito con lui? Sembra nessuna. Non hanno costruito nulla, non hanno mai camminato assieme, eppure rivendicano nei suoi confronti dei diritti in quanto madre e in quanto fratelli. Non si tratta dunque di persone che si sono messi insieme per affrontare la vita, ma di individui che giungono esternando un ruolo. Il ruolo non appartiene al potere di essere, ma al potere di avere. Non sono persone che si relazionano con persone, ma persone che rivendicano un diritto in base al ruolo sociale. Chi sviluppa intento e necessità ha scelto di camminare insieme a me e dunque, al di là del ruolo, è colui su cui io posso contare. Chi mi aiuta a camminare nell'eternità dei mutamenti è mio fratello e mia madre. Costoro ricoprono il ruolo all'interno del potere di essere. Costruiscono le relazioni per quello che essi sono, per come si costruiscono, non per il ruolo sociale che rappresentano. Vedremo poi come viene trattato questo aspetto nei Vangeli ufficiali, prendendo come esempio generale Matteo. Mentre si rivolgeva ancora alla folla, la madre e i suoi fratelli erano fuori e cercavano di parlargli. E uno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e desiderano parlarti. Ma egli, rispondendo a chi gli aveva parlato, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è mio fratello e mia sorella e mia madre. Sempre in Matteo leggiamo cosa dice il suo profeta nel pazzo, nel brano I farisei e la tradizione. Egli rispose loro: perché anche voi trasgredite il comandamento di Dio per la vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora il padre e la madre, come pure chi maledirà il padre e la madre sia punito con la morte. Invece voi dite: colui che dice al padre o alla madre è una sacra offerta, quanto di utile avresti potuto avere da me, non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre. Così con la vostra tradizione voi annullate la parola di Dio. In Tommaso è chi cammina con me che entra nel regno, in Matteo è chi si sottomette alla volontà del padrone che diventa suo fratello e sua sorella. Chi si sottomette assume il ruolo di fratello, di sorella e di madre. L'intento in questo caso discrimina la descrizione dei Vangeli. In Matteo fare la volontà del padre porta a diventare suoi fratelli e sorelle, in Tommaso fare la volontà del padre li porta ad entrare nel regno. In Tommaso il profeta è un essere umano che costruisce se stesso e che, esercitando la propria volontà sulla spinta del padre, necessità e intento, si costruisce. Da qui chiunque esercita la propria volontà sulla spinta del padre, necessità e intento, cammina assieme, diventano fratelli e madre in funzione di entrare nel regno, trasformarsi. In Matteo fare la volontà del padre comporta diventare suoi fratelli e sorelle, ma nel momento in cui si diventa suoi fratelli e sorelle si riconosce che egli è il figlio del Dio padrone e si ha la gratificazione di essere fratelli e sorelle del Dio padrone. Dove conduce questo? Nessuno lo può sapere, solo il Dio padrone. Il tutto in Tommaso si ricollega al paragrafo 102, dove chiarisce quanto intende per madre, padre e conseguentemente per fratelli. La famiglia dei ruoli deve essere abbandonata per costruire la famiglia delle persone. Il profeta di Matteo è il figlio del Dio padrone, davanti al quale gli esseri umani si mettono in ginocchio. Il profeta di Matteo è intanto Tommaso stesso, un essere umano che costruisce se stesso aiutando altri esseri umani a costruire loro stessi. Pertanto i fini sono diversi. Matteo deve distruggere i ruoli per sottomettere, ma quando i ruoli sottomettono deve conservarli. Ecco dunque il discorso sulle tradizioni, sull'onorare il padre e la madre. Ricordiamo che questa è una grande infamia volta a distruggere il divenire umano. Infatti la costruzione del futuro veniva bloccata per conservare e assicurare la sopravvivenza della vecchiaia. I vecchi conservano se stessi distruggendo il divenire dei figli, i figli che dovevano vivere in funzione dei genitori. Matteo vuole distruggere i ruoli per separare gli esseri umani dal contesto sociale in cui vivono e costruire la sua setta. Contemporaneamente deve costruire le condizioni affinché i figli vengano condizionati dai vecchi. Deve pertanto distruggere ogni forma che porterebbe a costruire l'indipendenza del figlio dal passato per fondare un futuro diverso. Il discorso sulla famiglia di ruoli in contrapposizione alla famiglia di persone la riprenderemo al paragrafo 102. Bene, facciamo l'ultimo per oggi, è il paragrafo 101. Mostrarono a Gesù una moneta. d'oro e gli dissero: gli agenti di Cesare esigono da noi le tasse. E gli rispose: date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio e date a me ciò che è mio. In questo paragrafo c'è una presa di distanza fra il fare di Matteo e quello del comando sociale e della pulsione di morte. Tommaso si identifica col proprio cammino di sviluppo, con la costruzione di se stesso, e rivendica come, e rivendica come appartenente a se stesso qualunque elemento in relazione con necessità e intento volto alla costruzione dell'essere luminoso. Questo lo rivendica a se stesso, dopodiché riconosce l'esistenza di un comando sociale che esige il rispetto di alcune regole. Queste regole vanno rispettate. La variazione delle regole avviene sempre attraverso l'applicazione delle regole. Esistono regole per ogni relazione del comando sociale, esistono delle regole per distruggere un comando sociale, esistono regole di adattamento, di interazione e di sovversione. Queste regole vanno rispettate, ognuna per l'intento che esprime il soggetto. Dunque, date a Cesare quel che è di Cesare, sta a significare sia pagate il tributo richiesto, sia, se siete in grado di sostenerlo, date una coltellata a Cesare, sia date una supplica a Cesare affinché modifichi il contributo richiesto. Il date a Dio quel che è di Dio sta a indicare l'assoggettamento imposto dai preti di questo o quel Dio padrone, in particolare quello ebraico e le sue imitazioni cristiane. L'assoggettamento al Dio padrone è ben più feroce che non l'assoggettamento a Cesare. L'assoggettamento al Dio padrone impone la distruzione dell'individuo. Cosa si dà al Dio padrone? Al Dio padrone e alla ferocia dei suoi preti si concede la forma esteriore. Proviamo a vedere come viene distribuito il tributo. A Cesare si paga il tributo del lavoro, il tributo materiale. Al Dio padrone e ai suoi preti assassini si concede la rappresentazione, l'apparenza, la scenografia, la follia controllata, se volete. Alla costruzione del proprio corpo luminoso si concede il proprio essere, il proprio fare, le proprie scelte, se stessi. Il tributo può essere più o meno grande a seconda dell'imposizione di Cesare. La rappresentazione può essere più o meno intensa a seconda della ferocia militare dei preti. Il tutto a salvaguardia della costruzione di se stessi. Nei Vangeli ufficiali c'è l'esigenza di costruire sottomissione e dunque ogni cosa deve essere letta e strutturata in modo tale da sottomettere gli esseri umani alla gerarchia che abbiamo ormai individuato. Dio, il pazzo di Nazaret che si identifica con suo figlio, l'Evangelista che sta scrivendo quanto fa, ne diventa il rappresentante, la Chiesa Cattolica che ne continua l'opera di sottomissione degli esseri umani. Leggiamo da Marco: ma gli mandarono alcuni farisei con degli erodiani per sorprenderlo nei lacci di una questione. Or giunti gli dissero: maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e non hai riguardo a nessuno, poiché non guardi in faccia agli uomini ma insegni la via di Dio secondo la verità. È lecito pagare il tributo a Cesare o no? Dobbiamo pagarlo o non pagarlo? Egli, conosciuta la loro malizia, dice: perché mi mettete alla prova? Portatemi un denaro che lo veda. Essi glielo presentarono. Egli domandò: di chi è questa effigie e l'iscrizione? Gli dissero: di Cesare. Non sapeva né leggere né scrivere. Allora Gesù disse: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E rimasero meravigliati di lui. Marco è avvezzo ai trucchi da imbonitore. Egli, come del resto gli altri evangelisti, non conosce il significato esoterico della frase che ha scoppiazzato da una struttura di pensiero che non comprende e la riformula per esaltare la furbizia di quello che lui chiama figlio del Dio creatore. Il figlio del Dio creatore è costretto a ricorrere ad un piccolo trucco da imbonitore che sarebbe stato smontato dal più idiota dei sofisti. A Marco interessa mostrare la furbizia del suo profeta. Ma proprio in questo tentativo ne manifesta la pochezza morale e la vuotezza della sua dottrina. Gli altri tentano di truffarlo, ma il figlio del Dio creatore dell'universo si accorge della loro malizia e allora lui esce dalla trappola. Uscendo dalla trappola lascia gli astanti meravigliati. Ma che cosa hanno appreso da quell'insegnamento? Hanno appreso che bisogna essere furbi e imbrogliare l'interlocutore. Hanno compreso che il mondo è dei furbi. Marco raggiunge il suo scopo. Dimostra che il suo profeta pazzo è uno che non si fa imbrogliare dal primo venuto. Nel far questo ci dimostra il disprezzo del suo profeta per la vita. Io voglio sottomettere gli esseri umani, dice Marco. Gli esseri umani devono essere sottomessi a Dio, di cui io sono la rappresentazione, dice la Chiesa Cattolica. Alla fine i papi cattolici, con il sangue delle torture, si proclameranno padroni degli esseri umani e pretenderanno, purtroppo otterranno, che gli imperatori diventino poliziotti diffusori della loro morale. Date a Dio il sangue degli esseri umani e voi rapinateli del lavoro. Sarà il patto scellerato con cui distruggeranno il divenire dell'umanità. Nulla a che vedere con Tommaso. Il date a me quel che è mio scinde la proprietà di un soggetto umano da quella del Dio e del comando sociale. È uno dei motivi per cui questo Vangelo sarà distrutto dai cattolici. Bene, in questo momento io ho finito di leggere Tommaso Didimo, siamo arrivati al paragrafo 102 e questo qua ce lo troveremo il 10 agosto. Siamo ormai arrivati alle ultimissime battute del Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Va bene. Detto questo, vedo di là Roberto, penso che Roberto a questo punto venga a sostituire Stefano, lo vedo di là un attimo, andiamo avanti con qualche notizia di rassegna stampa. Rassegna stampa un po' vecchiotta, perché vecchiotta? Perché sì, ho raccolto rassegna stampa, ma non sono riuscito a farla, a raccoglierla tutta in pratica, cioè ho avuto parecchio da fare anche in sto periodo. Ah, la baby killer in carcere, potrò fare la hostess della Repubblica del 4 luglio 2000. Allora ci sono i telegiornali e i giornali che ogni tanto sparano su questa questione ogni volta che possono ipotizzare la scoperta di trame sataniste che probabilmente ci sono. No, questo omicidio è avvenuto per la disperazione che i cattolici hanno imposto con tutta la loro violenza a queste ragazze. Questa azione, cioè questo omicidio, è avvenuto come conseguenza alle atrocità che i cattolici hanno imposto agli esseri umani bambini, distruggendo in loro la capacità di relazionarsi col mondo e di costruire loro stessi. Questa è l'ipotesi, trame satanista, era venuta fuori ieri, è stata smentita immediatamente, ma in realtà non esiste, esiste solo il vuoto nelle persone e basta. Vabbè, vediamo un attimino se abbiamo qualcos'altro. Cosa abbiamo? Oh, guarda che le stimate sono un fenomeno psicosomatico. Beh, abbiamo sempre saputo, cioè, il psicosomatismo all'interno delle malattie è una cosa talmente normale che ormai si sa come avvengono questi meccanismi, però si sa anche che Padre Pio era un imbroglione, cioè questo qua era solo un volgare truffatore, proprio nel modo più biego che sia. Poi che ci sia anche delle stimate avvenute come riflesso dal psicosomatismo, questo è un altro discorso. L'ira cattolica su Veronesi, la polemica. Fulmini cattolici sul ministro della sanità Umberto Veronesi, reo di aver aperto l'eutanasia. Oggi vi ho letto la differenza che c'è fra la morte pagana e la morte all'interno delle società antiche, delle società precedenti al cristianesimo, e la morte nel cristianesimo, cioè la morte nel cristianesimo è la morte con dolore, è la morte nell'agonia, è la sofferenza, perché la sofferenza, Dio, il loro Dio si ciba della sofferenza, si ciba della distruzione degli esseri umani. Gli esseri umani non determinano se stessi, non costruiscono loro stessi, e pertanto sono rabbiosi con Veronesi, perché Veronesi sta dicendo, come dovrebbe dire ogni persona, beh, se uno è malato terminale ed è in grado di decidere di suicidarsi, ha il diritto che noi gli mettiamo a disposizione quanto serve per suicidarsi. Cioè l'uomo non è proprietà di un Dio pazzo che ne fa quel cavolo che vuole, l'uomo è padrone di se stesso e di tutte le sue determinazioni. Pertanto questa sarà una cosa che dovrà essere cambiata all'interno dei sistemi sociali a mano che la cultura viene a cambiare. Bon. Attacchiamo i telefoni, eventualmente andremo avanti con qualche notizia. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. I numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Andiamo avanti. Mobbing, 75 cause di vessazione. Io del mobbing ve ne ho già parlato, no? Ho parlato delle strategie della stregoneria per uscire dal mobbing. Tra le categorie più colpite è quella di dirigenti e degli impiegati. Come ti distruggo il dirigente e l'impiegato? Questo è il Gazzettino del 23 giugno del 2000. In due anni segnalati 563 casi. Vi ricordo che tutta la pratica... Vieni. Vi ricordo che tutta la pratica della... Scusate un attimo solo. Cosa ho fatto? 563 casi di mobbing, cioè di devastazione emozionale di impiegati e dirigenti, avvenuti in, vediamo se lo troviamo, per la prima volta a Venezia si è parlato di mobbing e sono quantomeno singolari e preoccupanti i dati che emergono dal convegno. Soggetti dai 40 ai 50 anni, la tecnica del mobbing per distruggere le persone avviene su soggetti dai 30 ai 55 anni, specialmente dai 45 anni ai 55 anni, perché quelli hanno consapevolezza di se stessi e secondo loro rompono le scatole. La tecnica del mobbing, di distruzione delle persone, è una tecnica che è stata costruita, è stata fatta dai cattolici, cioè è propria degli insegnamenti del cattolicesimo, è la distruzione emozionale delle persone. Io ve l'ho già parlato di questo e continueremo a parlare ancora. Bene, passiamo ad un'altra notizia un po' più divertente, del 19-6-2000, dal Gazzettino. Nel libro Aquile, Falchi, Orsi e Camosci, storie di animali e di uomini del tempo presente e del passato. I luoghi spaziano da Plan de Crones, al Cansiglio, al Cadore, in Val Rendena, fino alla Laguna di Grado. Fausto Paillard, giornalista e scrittore, cerca di penetrare in quel mondo vicino a noi che pochi vedono. Mi spiace per lui, ma per penetrare in quel mondo deve diventare un apprendista stregone, cioè deve soggettivare l'oggettività che lo circonda. Non deve pensare all'oggettività che lo circonda come creata da un dio pazzo che gliela data per distruggerla. Andiamo avanti ancora. Niente omosessuali fra i capi boy scout. Beh, pederasti sì, però non so, fate un po' voi, io vi lascio il vostro giudizio. Perché nessuno ha fatto niente? Venduti nella roulette dell'orrore. Palermo, nuovo blitz antipedofilia all'albergheria. Vi ricordate? All'albergheria. Questo dalla Repubblica del 16 giugno 2000, c'è stata una retata di pedofili, ci sono state delle indagini della polizia. Ci furono anche una serie di dichiarazioni dei parroci che tuonarono dai pulpiti affermando: perché i poliziotti hanno aspettato tutto questo tempo per intervenire? Ah, noi avevamo già detto, noi siamo andati dai poliziotti. Bene, la squadra mobile di Palermo accusa i sacerdoti di Santa Chiara di aver intralciato le indagini con una denuncia pubblica alla vigilia del blitz. Vi ricordate l'insegnamento specchiato? Cos'è l'insegnamento specchiato? Parlare il contrario per mandare i messaggi della pratica, cioè staccare quello che è il messaggio parlato dall'uso delle mani. Tu devi comportarti bene, dice mentre sta tagliando una testa. Tu devi comportarti bene, intanto taglia un'altra testa, ma bisogna che gli uomini si comportino bene, intanto taglia un'altra testa. È il linguaggio specchiato proprio dei Vangeli. Bene, io lascio qui la trasmissione, lo lascio a Roberto e divertitevi ragazzi. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Dimmi!
Ciao meccanico.
Ciao.
Dimmi perché te saghe l'otto per mille a chi?
Io lo lascio allo Stato.
Perché?
Perché in questo modo lo sottrago ai cattolici e a tutte le chiese, a tutte le religioni.
Spiega bene questo concetto, ma dopo che c'è anche un giro che va sotto,
sì,
che ritorna,
certo.
Ritorna.
Sì, però io ho
come
fermato...
Come mai?
Perché questo io non lo posso controllare, cioè ci sono delle cose piccole che io posso fare. Per esempio in questo caso è una firma. Io dico, questi soldi che lo Stato mi permette di scegliere a chi darli, preferisco darli allo Stato. Io so che dopo lo Stato glieli ridà sotto altre forme, con altri giochetti pseudo mafiosi, lo so, però io ho fatto il mio gesto, cioè ho staccato la mia azione da quella che fa lo Stato dopo.
Lo Stato dopo, però mi andiamo più fondo. Parliamo fra ladri, cosa si fa?
Ma io stacco
ladro se uno e ladro se l'altro.
Certamente è questo, però un conto è che uno dice io sono un ladro perché voglio ischei. E tutto sommato, vabbè, posso anche arrabbiarmi, ma lo capisco. L'altro dice, mi sono ladro perché devo mettere in ginocchio Boccete, devo stuprare Boccete, devo avere l'organizzazione per stuprare Boccete. Capito? Allora, uno vuole solo Ischei, va bene, dico, un giorno o l'altro la farò
che...
Estate mi rovina il futuro delle persone, capito? Dopo mi so che magari Ischei è da lo stesso, lo so. Non posso mia darci il papà il collo e il ministro o quello, non posso farlo, lo so, però io ho staccato la mia responsabilità. Io ho dato i soldi allo Stato per le finalità dello Stato, dopo gli dà lo stesso.
Non adesso che mi capivo infatti meglio. Sì, insomma, se chi ha capito,
cioè,
prima
anche,
però...
se lo scapo, anche se lo Stato può far schifo, mi penso o dovrei essere che sia degli altri partiti magari meno schifosi di questi che va alle elezioni poi vinsa, allora magari va su degli uomini più onesti che dà una direzione migliore allo Stato. Ma non esiste elezioni per andare al posto di Wojtyla, capisci? No?
Non si può dire quello che fa.
No,
non si può dire.
Bene ragazzi, grazie di tutto, io chiudo qui la trasmissione, vi do appuntamento per giovedì prossimo alla stessa ora, cominceremo alle ore 15 e continueremo con Gesù di Nazareth, il bastonatore di chi non si può difendere, e poi continueremo con Tommaso Didimo. Ciao e a giovedì prossimo.